Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Cora.
Sono Mario Calabresi. Questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie. Buongiorno a tutti. Luca Sofri, direttore del Post, che tra due mesi il Post compie 14 anni, perché sennò sembra li compissi tu.
Lo si poteva sospettare effettivamente, sì.
Allora, l'ho invitato perché forse è la quarta o la quinta volta che facciamo una cosa assieme. La prima volta fu a Pescara.
Si chiamava FLA, Festival di Libri e Altre Cose, espressione esatto. Che... tendo a usare e riciclare, diciamo, in quasi
esatto.
Tutte le cose.
Io ero appena diventato direttore di Repubblica. Qualcuno scoprì che andavo a fare un dibattito con lui. Ci fu una specie di sollevazione e mi dissero: ma non puoi, ma com'è, non è possibile, perché Luca spesso e volentieri faceva le pulci a Repubblica e allora tutti dicevano: non puoi andare da chi ci fa le pulci. Io ero diviso, non sul fatto di andare, ero molto tranquillo e sereno, ma ero diviso in questa cosa, nel senso che alcune delle pulci che lui faceva a Repubblica erano le stesse che facevo io, facendomi un fegato amaro su le sciatterie, gli errori, le faciloneria. Dall'altra parte però non vi nego che mi dava fastidio che venissero fatte fuori, che si vedessero. E poi c'era una cosa che mi ricordo che io ti dissi anche nel primo dibattito, che bisognava sempre tenere presente della chiusura, della velocità con cui vengono fatti i giornali. Io vedevo degli errori e sapevo che erano stati fatti alle 11:30, quando qualcuno gridava bisogna andare, bisogna chiudere, eccetera eccetera. Allora ho sempre trovato che queste cose andassero tenute presenti. Oggi, se possibile, invece sono più radicale di lui nelle mie critiche. Però partiamo da lì.
Partiamo dal fatto che, diciamo, una delle successive volte in cui ci siamo visti è stato uno dei miei rarissimi accessi in quel periodo all'establishment giornalistico. Venimmo invitati tutti quanti, diciamo, sia il direttore di uno dei più importanti quotidiani del paese, sia il creatore di un sito web un po' sfigato. Allora, a una specie di ricevimento presentazione dell'ambasciatore americano a Roma, nella sua stupenda residenza, e fummo seduti a tavola insieme io, te, Lucia, Annunziata e non mi ricordo chi altro, e Mario mi disse, adesso posso dirlo perché, diciamo, abbastanza evidentemente, diciamo, tagliato i rapporti, Mario mi disse, era ancora direttore di Repubblica: tu continua così a fare le pulci che mi fai gioco, diciamo, rispetto a quello che voglio fare.
Se uno ti guardasse da lontano e avesse visto questo percorso, direbbe che tu hai un fastidio verso i giornali, ti hanno sfinito per la quantità di critiche che gli hai fatto. Poi però hai una tua newsletter che esce tutte le domeniche mattina, di cui io sono proprio addicted, che si chiama Charlie, che c'è ormai da più di 3 anni e mezzo. Charlie arriva alle 9 del mattino della domenica. Secondo me dovresti farla arrivare un'ora prima, comunque, perché io per un'ora l'aspetto, ed è nata in un certo senso per raccontare la transizione di modello dei giornali, cioè per raccontare come i giornali hanno cercato di rimanere in piedi. Se poi penso al podcast più potente che avete, che è Morning di Francesco Costa, Morning di Francesco Costa si occupa di giornali. Allora la mia prima domanda è: ma perché avete questa attrazione per i giornali? Perché sono lì tutti i giorni?
Intanto grazie molte dell'invito, grazie di essere qui, mi fa molto piacere, grazie a voi che ci siete e sono, diciamo, molto contento di concretizzare anche in questa occasione le complicità, simpatie, attenzioni reciproche che abbiamo nei nostri diversi progetti, che però, diciamo, hanno molto in comune in un tentativo di innovazione, anche di comprensione, diciamo, non frequentissima appunto del cambiamento e dei cambiamenti nel digitale, non frequentissima nel mondo dei media italiani. Quindi sono molto contento appunto che siamo qua insieme. E allora, le attrazioni personali sono attrazioni personali, diciamo, appunto io sono molto curioso. Dico spesso che aver fatto il post per noi, al di là delle soddisfazioni che ci ha dato, almeno per me è un'occasione straordinaria di capire di più quella cosa che dicevi tu, cioè il cambiamento nei giornali, no? Esserci proprio dentro è come giocare in una squadra di calcio, se uno vuole capire come funziona il gioco del calcio e gli schemi. Ti diverti molto, ma capisci anche un sacco di cose. Il post è un'ottima occasione per capire un sacco di cose. E quindi appunto queste cose continuano molto a interessarci. Ieri con Francesco abbiamo fatto di nuovo una delle rassegne stampa pubbliche che facciamo spesso appunto, e che facciamo per cercare di capire e spiegare non tanto cosa c'è sui giornali quella mattina, ma perché ci sono quelle cose sui giornali, quali sono i meccanismi e le dinamiche che le portano lì. Dopodiché, detto che i giornali sono tantissime cose, siamo anche noi, voi siete una testata giornalistica, ecco, quindi di fatto siete un giornale, però se ci riferiamo ai, in particolare ai giornali tradizionali, ai quotidiani o alle grandi testate di cui spesso si occupa anche Charlie e tra l'altro con il lavoro anche di altre persone del post, non vorrei usurparlo tutto. Il fatto è che soprattutto, allora, nel resto del mondo i giornali ormai sono diventati una cosa molto più varia e indistinta, tant'è vero che le testate di cui si parla più su Charlie sono delle volte il Guardian e il Washington Post, ma delle volte sono invece i Destini, in questo momento molto in crisi, di cose come BuzzFeed, come lo Huffington Post e come appunto progetti del tutto digitali. O Axios, adesso ho letto nei giorni scorsi che sta andando molto bene, nessuno se n'era accorto, Slate, che è stato uno dei primi progetti di informazione digitale molto affascinante all'inizio del secolo e che poi si era un po' perduto, era stato molto superato da cose più innovative. Adesso soprattutto grazie ai podcast, te lo dico, e grazie al coinvolgimento e agli abbonamenti che ha ottenuto a partire da quelli, appunto ha di nuovo dei conti in attivo. E quindi appunto sul piano internazionale i giornali ormai sono tranquillamente molte cose diverse. Sul piano italiano tendiamo effettivamente a occuparci molto di più delle testate tradizionali e addirittura delle testate cartacee, un po' perché, malgrado gli sforzi di alcuni di noi, i progetti digitali di informazione e di news sono molto più limitati, mettiamola così. È un po' perché, per delle ragioni che hanno a che fare, che vanno anche al di là dei giornali, di come è fatto questo paese, lo dico senza voler fare dell'esterofilia diciamo provinciale, però appunto che non c'entrano soltanto coi giornali, questo paese è sempre un po' indietro su tutto, e tra le cose in cui è indietro c'è ancora una grossissima centralità nella diffusione dell'informazione, nella costruzione dell'opinione e del dibattito dei giornali tradizionali. Centralità che non è necessariamente, anzi non è in relazione con l'evidente declino delle copie che vendono, cartacee o digitali, no? Delle volte gli insofferenti litigiosi dei giornali sui social network, per così avere un'ultima parola o pensare di essere particolarmente offensivi nei confronti di alcuni tweet di giornali, dicono ecco perché non vi compra più nessuno, no? Che è vero, effettivamente, diciamo che sono molto meno comprati, però non sono molto meno letti, intanto, perché attraverso le pagine web l'accesso e la diffusione dei contenuti dei giornali tradizionali è molto cresciuta, malgrado poi i paywall che sono stati imposti negli ultimi anni l'abbiano un po' ridotta e ridimensionata, e poi comunque al di là della quantità continuano a essere protagonisti della discussione dell'informazione generale. La cosa che noi spieghiamo spesso è che il punto non è quante persone abbiano letto quel quotidiano, il Corriere della Sera o Repubblica stamattina, no? Che forse non saranno tantissime. Ma tra quelli che l'hanno letto ci sono tutta la politica e l'establishment, diciamo, delle classi dirigenti italiane, politiche e non solo. Tutte le redazioni che fanno i programmi radiofonici. tutte le redazioni che fanno i programmi televisivi e gran parte degli stessi contenuti sui social network, no? Spesso diciamo, ma le persone ormai si informano sui social network, però si informano sui social network spesso con contenuti che arrivano, informazioni che sono prodotte poi dagli account dei giornali maggiori.
Un potere di influenza e di agenda, e di fare l'agenda del dibattito, molto di più di quello che appare. Il punto è che non lo sanno. E a me una cosa che colpisce è quanto trovi sui siti dei giornali la rincorsa dei social, non rendendosi conto che invece fanno i social, rincorrono i social. E una delle cose che mi mortifica è leggere quei pezzi in cui si dice, non so, critiche a Chiara Ferragni e c'è scritto tipo Braccio di Ferro 78 ha scritto, e io mi sento male. Penso, ma perché dovete mettere una frase così? Chi è Braccio di Ferro 78? L'avete preso a caso? Almeno andate a vedere quanto pesano. Dici, ci sono 5 personaggi particolari che hanno un peso nella rete, che sono molto seguiti, che hanno preso posizione contro la Ferragni. Quello mi interessa, ma a caso, prendendo che cosa? Le frasi che fanno più rumore, quelli che hanno detto qualcosa di eclatante. Però oggi io ti vorrei...
Scusa, ti dico solo una cosa su questo. Lì c'è una responsabilità un po' di tutti. Il problema è che quelle cose lì, io credo, effettivamente funzionano e attraggono l'attenzione, no? Il problema è la cessione di ruolo da parte del giornalismo e dei giornalisti in quanto filtro, in quanto elite responsabile. Sei giornalista per fare qualcosa, non per fare copia e incolla, per decidere che quella cosa lì ha un valore o no. Se tu fai copia e incolla e il tuo criterio non è più un valore giornalistico, ma è pensare le persone si incuriosiranno, si spaventeranno, si arrabbieranno, in Charlie di oggi abbiamo citato con curiosità la scoperta su un articolo americano dell'espressione rage bait. C'era il direttore di un giornale americano, giornale locale, che dice noi non vogliamo fare rage bait nei confronti dei lettori, no? Che è una specie di declinazione del clickbait, cioè non vogliamo usare dei contenuti che sappiamo che funzionano perché li faranno arrabbiare e indignare. Quella cosa lì, diciamo, è il criterio di metà delle cose che vengono pubblicate sui giornali italiani. Però il problema siamo anche noi, diciamo, c'è un po' un circolo vizioso, dico noi, insomma, tutti quanti, chi più e chi meno. Per cui poi quelle cose lì funzionano. Tu ti arrabbi, ma non è che la sciocchezza di Braccio di Ferro 78 poi non ottenga attenzione e non convinca delle persone. Però, che effettivamente Chiara Ferragni è molto criticata.
Quando io sono arrivato direttore della Stampa era il 2009, una cosa oggi impensabile, c'era una rubrica sulla Stampa quotidiana che si chiamava Fuori di Seno. Ed erano tutte foto di ragazze tipo che gli era caduta la spallina o c'aveva la maglietta bagnata sulla Stampa. Io ho visto e ho detto il primo giorno, questa la leviamo. E uno mi ha detto, ci fa il 20% dei click. Ho detto, non me ne frega niente, io non voglio neanche un giorno avere la firma su una roba che fa fuori di seno, per cui la leviamo. E abbiamo messo cose invece di piano piano, cercato di fare cose di lettura più lunga, vedendo che alla fine sì, i primi 3 giorni ci abbiamo avuto un po' di calo, ma poi serenamente è andata. Però io penso quanto danno fanno tutti quei pezzi che tu trovi in cui si dice il gatto salta dalla finestra, guarda lo stupore dei passanti.
Ma la reazione, non puoi, la reazione è da brividi.
Esatto.
La
reazione è da brividi. Quella roba lì per me andrebbe proprio vietata, nel senso, perché ma adesso io l'esterofilia, però io tutte le mattine, per esempio, sono abbonato a Il País. Mi piace Il País, lo leggo, ma sul País non trovi questa roba qua. Cioè non esiste. E Il País fa 10 pezzi di cultura al giorno, belli, vivi, pieni di storie, ma non esiste questa roba qua. Non gliene frega niente di mettere la fotina, il cane a due teste, guarda l'ombra del cammello, sembra un chissà che cosa. Cioè questa roba qua, il problema è che non porta niente.
Non è vero, guarda, adesso mi fai quello che l'avvocato del diavolo, ma veramente del diavolo.
Mi ho detto che si sono ribaltati i ruoli.
Sì, sì, ma... No, ma perché io sono bastian contrario sempre, poi a un certo punto mi sento anche in colpa di essere io troppo capriccioso nei confronti dei giornali. L'esempio allora per me più incredibile e ammirevole per cui prendere la cittadinanza domani è Le Monde, no? La Francia è l'unico paese al mondo, se togliamo gli Stati Uniti, ma ci sono altre ragioni di mercato lì, ma è l'unico paese al mondo che mi risulti in cui il giornale palesemente di gran lunga di maggior qualità è il giornale più venduto nel paese, no? Le Monde è un giornale incredibile, vi consiglio di sfogliarlo visto da qua, è un giornale che ha tutte le prime pagine dedicate agli esteri, all'ambiente, poi una lunghissima sessione culturale, una pagina di politica in cui ci sono, diciamo, discussioni su provvedimenti legislativi, ma zero la polemica sterile che dura fino a dopodomani, ed è il giornale più venduto in Francia. Certo, c'è il fatto che la Francia è Parigi, diciamo, e via discorrendo. Il problema è una cultura italiana che ha a che fare con tutte delle vicende storiche. Siamo arrivati più tardi su un sacco di cose, ci siamo arrivati con meno educazione e formazione generale e consapevolezza generale sull'informazione, sull'alfabetizzazione, sulla cultura in generale, e quindi si sono costruiti degli altri standard che generano appunto quella cosa lì. E certo che fanno schifo, certo che hai fatto bene a togliere Fuori di Seno, ma sono anche convinto che Fuori di Seno faceva tot pagine che pagavano lo stipendio di uno, no? Quella, la cosa identica che ti hanno detto a me la disse il responsabile del sito del Corriere della Sera tanti anni fa, adesso non è più lui, che mi disse esattamente con quel tono lì seccato. Poi sta roba che io faccio le pulci naturalmente mi imbarazza anche un po', perché ovviamente, diciamo, è un po' infantile, sono anche una persona di 59 anni, e mi disse: ok, tu ci pianti tutte queste grane su cosa noi mettiamo in home page del Corriere.it, eccetera, ma sai che con quelle cose lì, diciamo, noi ci paghiamo lo stipendio di metà dei giornalisti del Corriere. Adesso sto esagerando, però appunto sono quelle cose lì. Un giorno Ferruccio De Bortoli, ben intenzionato, diciamo, come te, a portare qualcos'altro dentro delle culture redazionali molti anni fa, piuttosto tradizionali, mi disse: vieni un giorno a una riunione di redazione del Corriere della Sera e racconti un po' di cose. E io sono andato a questa riunione di redazione del Corriere della Sera intimidito e imbarazzato, sono entrato nello studio di Ferruccio, aveva effettivamente tutte le Treccani dietro, come vediamo nei collegamenti col direttore del Corriere della Sera, e poi mi ha portato alla riunione di redazione dentro la sala Albertini, forse si chiama, che sembra di essere dentro Harry Potter, è tutto cuoio, legno, diciamo ottoni. Comincia in questo contesto questa riunione con un tavolone, tantissime persone intorno, e la riunione comincia con il responsabile del sito che dice i risultati di ieri. Numero uno, torero nudo incornato a Pamplona. Numero due, i cocktail dell'estate dentro la sala Albertini. Il problema è che stiamo parlando di strutture che non sono capaci, ma lo si può anche capire perché c'è un problema di costi, non sono capaci di riconvertirsi a un'altra cosa, perché per far funzionare il paese, per far funzionare Le Monde, per far funzionare nel suo piccolo il Post, tu devi decidere che la tua priorità è costruire un rapporto di fiducia, stima e apprezzamento di quelle cose lì da parte dei lettori, no? E che i lettori siano contenti che tu stia facendo quelle cose lì e non stia facendo appunto il clickbait facile e le cose da brividi. Ma per fare questo devi appunto proprio riconvertire, ripensare la tua identità, quello che fai, perdere dei soldi di pubblicità per un bel po', perché li perderai a togliere quelle cose lì, e investire su altro. E le strutture economiche, ma anche culturali dei giornali in questo momento non sono in grado di fermarsi, perdere dei soldi e guardare un po' sul lungo per riprogettare sul lungo.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Allora, ci sono tre temi che, di cui parlare con te. Cioè, abbiamo già mangiato metà del tempo, ma quello lì poi possiamo anche sforare un po'. Il primo tema che a me colpisce tantissimo è la differenza tra il vero e il verosimile. Siamo veramente in un tempo in cui il verosimile, se risponde a una serie di domande, è acriticamente preferito al vero. Vi faccio tre esempi di cronaca dell'ultimo tempo. Lo scorso anno questa bidella di Napoli che lavorava in un liceo artistico di Milano, Piazza Arduino, esce la notizia che lei, siccome a Milano costano troppo gli affitti delle case, lei tutte le mattine fa la pendolare da Napoli a Milano in treno. Tutte le mattine prende il treno, arriva a Milano, va a scuola e poi torna a Napoli.
Il Frecciarossa, tra l'altro.
Il Frecciarossa, torna a Napoli. Allora, questa cosa qua dilaga. Dilaga su tutti i siti dei giornali, diventa dibattito, finisce in televisione, va ovunque. Non c'è nessuno, nella prima ondata, che si preoccupi semplicemente di fare una cosa. O guardare i costi del Frecciarossa, moltiplicarli e vedere che un affitto, magari non in centro a Milano, ma in periferia, uno se lo poteva pagare. Ma anche un'altra cosa ancora più banale. Guardare gli orari dei treni. E rendersi conto che se anche tu partissi alle 6 da Napoli, prima delle 10 e mezza non saresti a Milano, prima delle 11 non potresti essere a scuola, quindi chi è che può entrare alle 11 a scuola? E poi se anche fosse ritornata, ripartiva alle 6, arrivava alle 11, cioè, non c'erano i tempi tecnici per fare questo. Che cosa aveva però questa storia? Perché ha infiammato tutto? Ha infiammato tutto perché il verosimile che cos'è? Perché rispondeva a un argomento molto caldo di dibattito. Cioè l'argomento era: i prezzi delle case a Milano sono diventati impossibili, non si può più vivere. Per esempio, sapete che quando tutti gli anni si vede nei concorsi o negli spostamenti che tutti gli insegnanti, soprattutto del sud, che hanno la cattedra a Milano, tendono a non venire, mandano i certificati, se ne inventano qualunque, perché se tu passi da Catania a Milano con lo stesso stipendio, qua non ce la fai a campare. Allora, c'era un tema vero e quindi questa cosa qua sposava talmente bene il tema vero, faceva partire l'indignazione, faceva partire il dibattito, che io penso che i giornalisti che l'hanno fatta per prima, era talmente bella e si sposava talmente bene col tema che, ma perché devo rovinare una bella notizia con la verità? Ma perché dovrei mettermi di traverso? Io ho avuto un direttore in passato, non posso dirne il nome, che un giorno che io facevo le pulce a una notizia, mi disse: ma perché devi rovinare una bella storia con la verità? E io mi si gelò il sangue, però si sentì in dovere, siccome tutti lo guardavano, di dire: stavo scherzando naturalmente, però l'aveva detto. Adesso questa cosa qua è diventato sistema.
Guarda, scusa, se posso fare un altro breve esempio su una scala più grande. Inizio del governo Draghi, prime settimane del governo Draghi, nel governo Draghi appunto che doveva tenere dentro tutti, viene infilato a fare il ministro anche Brunetta, e tutti fra i vari commenti sul governo Draghi non starà in piedi dicono: figurati, Brunetta adesso farà un casino, eccetera. Invece dopo tipo due settimane esce su una serie di siti importanti, credo il primo, se non sbaglio, forse quello di TG.com, però poi viene ripreso anche da altri giornali, un'intervista di Brunetta in cui Brunetta, da ministro, dice: quei fannulloni dei dipendenti pubblici, insomma, pianta una roba dove succede immediatamente un casino di polemiche, i sindacati che intervengono e tutti che dicono: vedi Brunetta, lo sapevamo che appunto era quello che pianta. Solo che era un'intervista di un anno prima, che qualcuno sbadatamente su un sito maggiore, diciamo, non aveva visto la data, gli era ripassata davanti per via di questi meccanismi che ormai conosciamo, per cui ci passano davanti cose che possono essere 3 anni fa, 10 anni fa, eccetera, eccetera, e aveva visto la notizia. È esattamente la cosa che dici tu, no? La conferma appunto di una cosa che tutti si aspettano, e di conseguenza qualcosa che riempie quella casella lì funziona. Poi dopo poco, credo il Sole 24 Ore si accorse che era di un anno prima, nel frattempo c'erano già stati comunicati alle agenzie, risposte, indignazioni e via discorrendo.
Beh, io sono partito da qui perché trovo che questa mancanza di applicazione del senso critico minimo, del portare dubbi, sia il tema più delicato, perché è quello che sta facendo più danno al giornalismo. Perché nel momento in cui poi la cosa viene giù e si dimostra che questa qua non è vero che faceva la pendolare tutti i giorni da Napoli, le persone istintivamente, quelli che si erano indignati ed erano belli pieni di indignazione, quando gli dici no, ma non era vero, ci restano, si infastidiscono così tanto, ma come, mi ero indignato per niente, mi stai levando il giochino, si indignano così tanto che a quel punto dicono ah vabbè, ma i giornali non sono credibili, è tutto schifoso, non funzionano. Prima c'era qui Francesca Milano poco fa che raccontava come la storia, molti voi l'avete sentita, la raccontò lui, la storia che c'era un'agenzia immobiliare che faceva vedere dei rendering di case sul mare a Gaza, nuove palazzine a Gaza. L'unico in Europa, un giornale svedese, è andato a intervistare il proprietario dell'agenzia immobiliare e ha scoperto che era una provocazione, una butade, non era vero. Ma siccome tutti si erano indignati, ecco guarda, stanno già facendo le costruzioni a Gaza, eccetera, eccetera, siccome l'indignazione è un motore oggi, non la si può rovinare. Tu pensa alla storia della proprietaria della pizzeria di Pavia che si è suicidata. Non entro nel dopo, ma vado sul prima. Il prima, voi pensate che c'è morta una persona, ma è diventato argomento di dibattito nazionale una recensione, vera o falsa che fosse, non è il tema in questo momento, una recensione di una pizzeria con 15 o 20 coperti fuori Pavia. Ditemi se questo qua è un tema. È evidente che non è un tema. Ma che cosa c'era? Che il fatto che lei dicesse che c'era una persona che aveva detto la pizza è buona ma non ho voglia di mangiare vicino a un disabile e a una coppia di omosessuali, questa cosa qua, fantastica.
Anche lì, alle prime verifiche fatte non da giornalisti, poi comunque diciamo la pensiate sul dopo, come dice Mario, ma alle prime verifiche fatte non da giornalisti, dopo che i giornali tradizionali avevano dato estesissimo spazio a quella cosa senza fare nessuna verifica, si è scoperto che non era così. Il punto è che tutto questo viene, ma tu lo sai meglio di me, da una cultura giornalistica e redazionale in Italia che non ha assolutamente i rigori, perché quella cosa non la pubblichiamo finché non abbiamo un'altra fonte che ce lo dice, non la pubblichiamo, facciamo delle altre verifiche, aspettiamo perché non è sicuro, non ci fidiamo di quella fonte lì perché è una fonte interessata, eccetera eccetera. È una cosa che non esiste nelle redazioni italiane. Nelle redazioni italiane arriva quella cosa lì, la si pubblica.
In questa cosa qui del vero e del loro simile c'è però un pezzettino in più, non solo brava questa donna che dice non me ne frega niente di avere voi come clienti, te come cliente che sei omofobo eccetera eccetera, ma c'era anche il fatto di dire ci sono i cattivi nella nostra società, guarda, ci sono i razzisti che fanno le cose. E allora c'era gente che non solo diceva brava lei, ma si indignava.
Rage
bait, schifo,
quello che gli americani chiamano rage bait.
Esatto, fa partire la mia indignazione, quindi io quel pezzo lo leggo e lo condivido. E quindi fa partire questa cosa. L'altro tema che mi sta molto a cuore, che secondo me sta avvelenando il dibattito pubblico italiano, è questa specie di orgia della cronaca nera. La quantità di titoli, se oggi qualunque sito, ma così come la televisione, i telegiornali, è inzeppato di cronaca nera. Sono tutti, sono arrivato a contare certe giornate, io faccio gli screenshot, anche 14 titoli di seguito di cronaca nera. Con una cosa, una cronaca nera che ti entra dentro, per cui tu hai una donna che è stata uccisa a Canicattì, o una persona investita sulle strisce a Roma, poi c'è un titolo e io li sospetto sempre, quando non c'è il luogo, ma c'è scritto decapitato e poi tiene la testa in frigo.
Di solito capisco, è successo in Polinesia.
Esatto, capisco subito, dico aspetta fammi andare a cercare, ed è un posto appunto in un...
Che non sia una storia in Polinesia, però...
Però è un posto sperduto. Allora, più con una cosa subdola, il fatto di usare sempre per le persone vittime, uccise, morte, eccetera, eccetera, i nomi di persone e non il cognome. Per entrare di più nella pancia, per cui diventa Yara, Franca, Marco, e io a un certo punto vedo questi titoli e dici scoperto chi è che ha buttato Marco dalla scarpata, e tu dici chi è Marco? Però
aspetta, è Maddy? Maddie, ovvero Maddie McCann, diciamo storia terribile della bambina scomparsa in inglese, scomparsa in Portogallo, eccetera. Una cosa che, se qualcuno di voi ha visto quell'impressionante documentario che racconta quella storia e i disastri giornalistici relativi, una cosa che viene raccontata è che non era mai chiamata Maddie. Cioè i suoi genitori non la chiamavano Maddie, la chiamavano tutti Madeline. Maddie è un nomignolo che fu inventato dai giornali apposta.
Sai anche perché?
Per brevità.
Perché a poche battute sta nel titolo. E come, perché tutti i giornali scrivevano anche Repubblica Silvio? Perché Berlusconi era troppo lungo per un titolo.
Quando capiterà che un presidente del Consiglio si chiamerà effettivamente Ermenegildo Lollobrigida, sarà un problema grossissimo per la titolazione dei giornali italiani. Perché appunto finora tra i nomi brevi o i diminutivi eccetera si riesce. Poi lo chiameranno Ermi, probabilmente. Ellie naturalmente è un trionfo, ovviamente tutti facevano il tifo nei giornali per la vittoria di Ellie, perché sarebbe stato molto più facile.
Questo che ti dicevo sulla cronaca nera è la cosa che a me preoccupa di più, perché sta completamente cambiando la percezione delle cose. C'era un vice direttore di Repubblica che aveva fatto una sorta di decalogo della notiziabilità, che partiva da chilometro zero e andava fino in India, mi ricordo. Diceva che per fare notizia in India doveva rovesciarsi una barca con almeno 100 pellegrini. Se erano 100 pellegrini che affogavano sul Gange, era una breve. Se i pellegrini erano più di 100, diventava un pezzo. Avvicinandosi, faceva vedere come però invece se era una barca sul Nilo in cui c'erano 8 italiani, era un'apertura di testata. Sera,
non stiamo facendo un bel servizio verso l'umanizzazione, no, della categoria.
Però era così. Però ascoltate, allora, e diceva: se invece è sotto casa tua, basta che sia uno. Allora, questa cosa qua, che a me allora sembrava allucinante, però era sana, perché non metteva tutto insieme, perché distingueva il contesto, non ti dava l'idea che se c'erano stati 3 furti a Milano e questa cosa qua veniva ingigantita, allora improvvisamente diventava la città più pericolosa del mondo. Oggi, se voi guardate, oggi prendo Milano, a Milano ci sono la metà degli omicidi di 20 anni fa, ma il percepito, se voi andate per strada e chiedete oggi Milano è più o meno pericolosa di 20 anni fa, il 90% dei milanesi ti risponderanno, di chi vive a Milano ti risponderà che è più pericolosa. Perché? Perché il percepito diffuso oggi è questo. E questo che cosa porta poi? Porta delle conseguenze di dibattito pubblico e delle conseguenze politiche non indifferenti. Perché naturalmente chi si erge a paladino della sicurezza campa di questo clima di dibattito.
Ma i meccanismi che muovono le masse di noi sono appunto dei meccanismi di pancia, sono dei meccanismi emotivi. E i giornali, abbandonando e cedendo completamente il loro ruolo invece di costruzione di altro, no? E se volete di progresso culturale, ma rispetto a ciascuno di noi, che diventiamo no delle bestie appunto interessate alle prime cose che muovono le nostre emozioni, ma delle civiltà colte, ragionevoli, interessate a comprendere le cose con una capacità appunto di elaborazione, i giornali, molti giornali diciamo, hanno ceduto questo ruolo e la cosa diventa un circolo vizioso.
Ahimè.
Bruttissimo tutto questo. Però è una bella giornata fuori, non so, vorrei dirvi chiudo con qualcosa di rassicurante.
Con questa domanda. Voi, io mi sono abbonato, ti dico che mi sono abbonato al Post all'inizio della pandemia. E mi ha convinto ad abbonarmi.
Grazie, mi paghi lo stipendio, quindi.
Esatto. Mi ha convinto ad abbonarmi che cosa? Il fatto che in quel momento in cui tutto ondeggiava, la vostra newsletter serale era una cosa, io dicevo, ho dei punti fermi, anche, ed è fondamentale questo, anche i non so. Cioè, c'è questa cosa, non ci sono certezze, non si sa se questo funzioni. Mi ricordo, non si sa se mettere i guanti sia una cosa che può fare o meno la differenza. Ecco, io credo che il dire i non so sia un dato fondamentale. Poi ti chiedo, e chiudiamo, tu dici l'indignazione, quello che fa, emozione, eccetera, eccetera, funziona. Però poi se tu guardi Le Monde, Il País, Il Guardian, i giornali tedeschi addirittura, molto molto di più, sono giornali in cui c'è una barriera, cioè si cerca di essere molto più asciutti. Voi lo fate, ma c'è spazio per un giornalismo asciutto in Italia oppure è una partita persa.
No, nessuna partita persa, c'è uno spazio. Allora, diamo, naturalmente con l'imbarazzo del caso non dovrei essere io a parlarne così, ma insomma diamo per inteso, facciamo finta che sia fondato quello che dice Mario, ovvero che noi facciamo questo e cerchiamo di fare una cosa diversa in una qualche scala, scala che secondo me appunto può ancora molto crescere, spero che possa ancora molto crescere, ma poi ha un po' dei limiti. Quel lavoro lì che il Post ha fatto in 14 anni e che ha avuto degli sviluppi di grande soddisfazione, tu sei molto esemplare come lettore, perché appunto all'inizio della pandemia quella cosa lì che noi facevamo di lavoro di grande chiarezza, spiegazione delle cose, contestualizzazione delle cose e anche dire appunto quello che non si sapeva, è diventato prima da un lusso di una nicchia di lettori interessati a questo una letterale questione di vita o di morte per tantissime persone, ha portato appunto tantissime persone che non leggevano il Post a seguire la nostra newsletter e leggere il Post. Questo lavoro che abbiamo fatto nel nostro strapiccolo, no? Potrebbe essere fatto nello stragrande da testate maggiori, da risorse maggiori, da strutture maggiori, perché il problema, come vi ho detto, è un circolo vizioso, è un circolo vizioso per cui la domanda di qualità da parte di noi lettori è bassa in Italia, no? E l'offerta di qualità da parte appunto del tutto il sistema dell'informazione è bassa, no? E le due cose si alimentano a vicenda, soprattutto in periodi di crisi e difficoltà in cui appunto i giornali hanno bisogno di andare dietro alla domanda con la loro offerta. In teoria, appunto, se l'abbiamo fatto noi nel piccolo, lo potrebbero anche fare altri su altre scale. Detto che ci vorrebbero altro che i 14 anni del Post, insomma, bisogna mettersi nell'ordine di idee, di potenzialmente, insomma, quella vecchia idea del progresso, diciamo, che avevamo prima degli ultimi decenni. Nella pratica siamo in una condizione di risorse economiche molto limitate da parte delle strutture giornalistiche e questo, anche se ci fossero delle buone intenzioni in questo senso, è molto limitante. Però appunto tutto questo avrebbe bisogno di risorse economiche e sostegni economici che oggi non ci sono e che non si capisce bene da dove possano venire. Io non credo tanto, non perché non pensi che siano giusti nei contributi pubblici, ma penso che siano inattuabili con criteri di qualità, tant'è vero che quei pochissimi contributi pubblici che oggi vengono dati raggiungono anche dei giornali di palese pessima qualità. Credo appunto che bisogna cominciare un po' a scardinare per pezzetti questo circolo vizioso e che questo coinvolga anche le persone lettori e che quindi si abbonino a tutto, diciamo, non soltanto al Post, no? Adesso non vi dirò di abbonarvi alla Verità, ecco, però a certi quotidiani su cui potete essere critici e diffidenti, anche delusi, se c'è una chance che migliorino invece che peggiorare è che abbiano le risorse economiche, comprese quelle di ciascuno di noi, per farlo. Ecco.
Buona giornata a tutti.
Grazie molte, grazie a Mario, grazie a Luca, e a Cora. Grazie. Grazie.
Altre Storie è un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Mattia Licciotti, editing di Francesca Bruzzese, producer Matteo Scelsa.